Buonasera carissimi amici e bentornati all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che nelle ultime serate abbiamo visto insieme come il popolo di Israele sotto la guida di Giosuè ha conquistato e poi suddiviso la terra. Poi abbiamo parlato di Caleb, un uomo che seguì pienamente il Signore. E poiché Caleb credeva in Dio ed era un uomo di fede, disse ciò che è riportato nel versetto 12 di Giosuè, capitolo 14, che rileggiamo in parte. «Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno. Il Signore sarà con me, e io scaccerò i nemici». E infine ieri, se ci avete seguito, abbiamo letto nei capitoli 15 e 16 di Giosuè della consegna della terra alle tribù di Israele. Nel capitolo 17, quindi voltiamo pagina, continua questa parte della consegna dove troviamo la parte spettante, la parte toccata alla tribù di Manasse. Questa fu la parte toccata a sorte alla tribù di Manasse, perché egli era il primogenito di Giuseppe. Machir, primogenito di Manasse, padre di Galad, siccome era un guerriero, aveva avuto Galad e Basan. Fu dunque sorteggiata una parte agli altri figli di Manasse, secondo le loro famiglie. Ai figli di Abiezer, ai figli di Chelec, ai figli di Asriel, ai figli di Sichem, ai figli di Chefer, ai figli di Semida. Questi sono i figli maschi di Manasse, figlio di Giuseppe, secondo le loro famiglie. Ora Selofead, figlio di Chefer, figlio di Galad, figlio di Machir, figlio di Manasse, non ebbe figli, ma ebbe delle figlie. Questi sono i loro nomi: Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Queste si presentarono davanti al sacerdote Eleazar, davanti a Giosuè, figlio di Nun, e davanti ai capi, e dissero: «Il Signore comandò a Mosè di darci un'eredità in mezzo ai nostri fratelli». E Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro, conformemente all'ordine del Signore. Toccarono così 10 parti a Manasse, oltre il paese di Galad e di Basan, che è di là dal Giordano. Poiché le figlie di Manasse ebbero un'eredità in mezzo ai figli di lui, e il paese di Galad fu per gli altri figli di Manasse. Il confine di Manasse si estendeva da Asher a Michmetat, che si trova di fronte a Sichem, e girava a destra verso gli abitanti di En-Tappuah. Il paese di Tappuah, sul confine di Manasse, appartenne ai figli di Efraim. Poi il confine scendeva al torrente di Cana, a sud del torrente, presso città che appartenevano a Efraim, in mezzo alle città di Manasse. Ma il confine di Manasse era dal lato nord del torrente e terminava al mare. Ciò che era a mezzogiorno apparteneva a Efraim, ciò che era a settentrione apparteneva a Manasse, e il mare era il loro confine. A settentrione confinavano con Asher e a oriente con Issacar. In Issacar e in Asher, Manasse ebbe anche Beth-Sean con i suoi villaggi, Ibleam con i suoi villaggi, gli abitanti di Dor con i suoi villaggi, gli abitanti di Endor con i suoi villaggi, gli abitanti di Taanach con i suoi villaggi, gli abitanti di Megiddo con i suoi villaggi, vale a dire 3 regioni elevate. Ma i figli di Manasse non poterono impadronirsi di quelle città. I cananei erano decisi a restare in quel paese. Però quando i figli di Israele si furono rinforzati, assoggettarono i cananei a servitù, ma non li scacciarono del tutto. Come ricorderai, la tribù di Manasse era divisa. Mezza tribù occupò la riva orientale del Giordano, l'altra metà lo attraversò e gli fu assegnata la sua parte. C'è una frase importante in questo capitolo riguardo i figli di Giuseppe, Efraim in particolare. Si tratta del versetto 14 di Giosuè, capitolo 17. I figli di Giuseppe dissero a Giosuè: «Perché ci hai dato come eredità un solo lotto, una parte sola? Noi siamo un gran popolo che il Signore ha benedetto abbondantemente». Efraim si sta lamentando perché non avevano avuto una parte di terra molto grande. Infatti, ad Efraim fu data solo circa la metà di quanto aveva ricevuto Manasse. C'erano molte persone nella tribù di Efraim. Giosuè apparteneva a questa tribù e gli efraimiti forse pensavano che lui, Giosuè, avrebbe fatto qualche cosa per aiutarli. Invece Giosuè non fece nulla. La terra che ereditarono era la più montuosa e loro non erano soddisfatti come vediamo nel versetto 15 del capitolo 17. E Giosuè disse loro: «Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta e dissodatela per farvi del posto nel paese dei Ferezei e dei Refaim, dato che la regione montuosa d'Efraim è troppo esigua per voi. Se viaggiaste ora in questo territorio, trovereste delle colline spoglie. Cos'è successo a tutti quegli alberi? I nemici che sono entrati in questo territorio durante i secoli hanno completamente spogliato le colline. È stata fatta una grande campagna in Israele per ripiantare gli alberi in quella regione. Gli alberi crescono facilmente qui perché una volta la terra ne era ricoperta. Ai tempi di Cristo il Monte degli Ulivi era ricoperto di alberi. E se ci fosse stato solo qualche macchia di alberi, come si vede oggi, i suoi nemici non avrebbero avuto difficoltà a trovarlo insieme ai suoi discepoli nel giardino. Giuda dovette condurli attraverso una foresta di alberi al punto esatto dove era il Signore Gesù. La risposta di Giosuè, per tornare a noi, all'obiezione della sua tribù fu notevole. Leggiamola nei versetti dal 16 al 18 di Giosuè, capitolo 17. Ma i figli di Giuseppe risposero: «Quella regione montuosa non ci basta, e quanto al territorio della pianura, tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro, sia quelli che stanno a Bet-Sean e nei suoi villaggi, sia quelli che stanno nella valle di Zerel». Allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse, e disse loro: «Voi siete un popolo numeroso e avete una gran forza. Non avrete una parte sola, ma vostra sarà la regione montuosa, e siccome è una foresta, la dissoderete e sarà vostra in tutta la sua distesa, poiché voi scaccerete i cananei, benché abbiano dei carri di ferro e benché siano potenti». Giosuè infatti disse: «Se non vi piace ciò che avete, salite a conquistare le montagne. Ma ricordate che ci sono i giganti nella terra. Dovrete faticare, dovrete combattere, vi costerà qualcosa. È nel momento in cui smettiamo di lamentarci che ci appropriamo in modo maggiore della terra. Ci vuole impegno e disciplina nello studio della parola di Dio, nella preghiera, nel servizio. Per ottenere le benedizioni spirituali dovrai lavorare duramente, ma ricorda che c'è un nemico. Ci sono i giganti nella terra. Satana ti distoglierà da queste cose se potrà». Uno studente di scuola biblica una volta si lamentò con un professore riguardo a un libro che gli era stato chiesto di leggere. Protestò che era secco e asciutto. «Bene», disse il professore, «perché non lo inumidisci con un po' di gocce del tuo sudore?» Questa è una buona argomentazione per lavorare seriamente. Giosuè dice alla sua tribù: «Non venite da me a lamentarvi, c'è terra in abbondanza per voi, andate e prendetevela». Nel capitolo 18 del libro di Giosuè vediamo che a Silo è eretto il tabernacolo. Leggiamo il versetto 1. «Poi tutta la comunità dei figli di Israele si radunò a Silo, dove montarono la tenda di convegno. Il paese era loro sottomesso». I figli di Israele stabilirono il tabernacolo a Silo, una città in Efraim. Questa, in ogni caso, non era la sede permanente del tabernacolo, perché non era al centro del territorio. Dio avrebbe scelto la sede permanente tramite Davide, sede che un giorno sarebbe stata poi Gerusalemme. Ma fino a che la sede non cambiò, i figli di Israele vennero ad adorare il Signore a Silo. Il tabernacolo rimase in questa città, a Silo, per tutto il periodo dei giudici. Poi vediamo che avviene la divisione della terra rimanente. Ora Giosuè lancia una sfida. Leggiamo a tal proposito i versetti 2 e 3 di Giosuè, capitolo 18. Rimanevano tra i figli di Israele 7 tribù che non avevano ricevuto la loro eredità. E Giosuè disse ai figli di Israele: «Fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi ha dato?» 7 tribù se ne stavano con le mani in mano. Dissero a Giosuè: «Che ci dici di questa terra? Cosa ci darai?» Giosuè rispose: «Vi è stata data una determinata area. Andate a prendere possesso della vostra terra. Per quanto tempo avete intenzione di aspettare?» Questa è anche la sfida di Dio per noi. Ci ha reso disponibili tutte le benedizioni spirituali, ma siamo pigri quando si tratta di ottenerle. Dio è stato così buono con noi, possiamo ringraziarlo per la sua grazia, il suo amore, la sua bontà, la sua pietà. Quanto è meraviglioso! Perché non andiamo a prendere possesso della terra che egli ci ha dato? Dopo la sfida di Giosuè, le tribù cominciarono a muoversi per conquistare la terra che era stata loro assegnata. Vediamo ora la parte di Beniamino. La tribù di Beniamino ricevette la sua eredità fra la terra di Giuda e le tribù di Efraim e Dan. Nel versetto 9 di Giosuè, capitolo 19, vediamo qualcosa di particolare che riguarda la parte di Simeone. L'eredità dei figli di Simeone fu tolta dalla parte dei figli di Giuda, perché la parte dei figli di Giuda era troppo grande per loro. Così i figli di Simeone ebbero la loro eredità in mezzo all'eredità di quelli. Come abbiamo visto al capitolo 15, alla tribù di Giuda fu data una speciale preferenza, perché era la tribù da cui sarebbe venuto il re Davide. Sarà in quella tribù che la capitale politica e religiosa della nazione sarà stabilita. La capitale ovviamente sarà Gerusalemme, e vedremo che sarà Davide a fare questa scelta. Poiché la terra assegnata a Giuda era più di quella che fosse necessaria, la parte meridionale fu data a Simeone. Vediamo infine le parti di Zabulon, Issacar, Asher, Neftali e Dan. La tribù di Zabulon ricevette una porzione di terra interna nella Galilea meridionale. L'eredità di Issacar andava dal monte Tabor a occidente fino alla parte meridionale del Mar di Galilea. Includeva anche il territorio nella regione costiera dal monte Carmelo a nord fino all'area approssimativa di Tiro e Sidone. Viene descritta la parte toccata ad Asher, 22 città. La tribù di Neftali si estendeva nell'area della Galilea orientale. Il territorio di Dan si trovava tra Beniamino e il Mar Mediterraneo. Più tardi alcuni dei Daniti emigrarono a nord e si stabilirono nella parte settentrionale di Neftali. Questa sezione ci rivela quanti dettagli Dio aveva dato riguardo a Israele e alla terra. Terra e popolo vanno insieme. Dio non solo diede loro la terra di Canaan, ma diede una particolare terra ad ogni tribù. Dio quindi considerava ogni individuo e addirittura i suoi possedimenti. Questo brano ha una lezione per te e per me oggi. Ci dice che Dio è interessato alle nostre vite personali. Vedi, amica, amico, per Dio la tua vita privata non è privata. Ti conosce come un libro aperto. Un giorno una persona non credente mi disse: «Voglio andarmene in un deserto dove posso essere me stesso, lontano da tutti». Questo è un desiderio normale. Tutti noi abbiamo bisogno di andarcene lontano dalla gente ogni tanto. Ma gli fu ricordato, e forse non l'avrà apprezzato, che non sarebbe stato lontano da Dio. Gli dissero: «Non puoi allontanarti da Dio, amico. Lui sarà lì ad aspettarti». È invece meraviglioso, amica, amico, cercare a volte la solitudine per avere comunione con Dio. Vediamo ora che Giosuè riceve una parte speciale e leggiamo i versetti dal 49 al 51 da Giosuè, capitolo 19. Quando i figli di Israele ebbero finito di distribuirsi l'eredità del paese secondo i suoi confini, diedero a Giosuè, figlio di Nun, un'eredità in mezzo a loro. Secondo l'ordine del Signore, gli diedero la città che egli chiese, Timnat-Sera, nella regione montuosa di Efraim. Egli costruì la città e vi stabilì la sua residenza. Queste sono le eredità che il sacerdote Eleazar, Giosuè, figlio di Nun, e i capifamiglia della tribù dei figli di Israele distribuirono a sorte a Silo, davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Così compirono la spartizione del paese. Penserai che, poiché Giosuè era un uomo di Dio, aveva condotto con successo i figli di Israele contro i Cananiti, ed era stato vittorioso. Penserai forse che gli israeliti gli avrebbero detto di prendersi la parte migliore della terra, sua scelta, per stabilirvisi. Ma non accadde così. Gli israeliti gli offrirono l'eredità, e Giosuè scelse un posto chiamato Timnasera. Era circa 17 chilometri da Silo. Era un posto arido, uno dei più brutti che avrebbe potuto scegliere. Mi vengono in mente Abramo e Lot quando ritornarono dall'Egitto. Abramo disse a Lot: prenditi la parte che vuoi, e io prenderò ciò che rimarrà della terra. Lot si prese la parte migliore e lasciò ad Abramo la peggiore. Questo incidente mostra le caratteristiche di questi uomini. Giosuè si scelse una terra simile al deserto che avevano lasciato. Questa è certo una rivelazione riguardo al suo carattere. Ci rivela qualcosa anche riguardo agli israeliti. Lasciarono che quest'uomo di Dio prendesse per sé quel piccolo posto desolato. Capitolo 20, possiamo voltare pagina, quindi arrivare a questo nuovo capitolo, il 20 del libro di Giosuè, capitolo nel quale troviamo l'ordine di stabilire le città rifugio. Le città di rifugio pongono davanti a noi una vivida immagine che costituisce una grande lezione. Dio ha dato ai figli di Israele un comandamento riguardo alla costruzione particolare delle città rifugio. L'interessante è sapere che molte tribù e molti popoli primitivi hanno lo stesso tipo di iniziative. Evidentemente, questa è una cosa che è stata trasmessa a tutta l'umanità. Le città rifugio esistevano per la tutela di chi aveva ucciso qualcuno accidentalmente. Nelle isole hawaiane, sulla costa Kona della Big Island, c'è un posto conosciuto come città rifugio. Questa era usata in passato, prima che la cristianità entrasse nell'isola, quando le tribù si uccidevano a vicenda e offrivano sacrifici umani. Attualmente solo un'attrazione turistica. Il comandamento di Dio per la costruzione delle città rifugio fu dato per la prima volta in Esodo, al capitolo 21, versetto 13. «Se non gli ha teso agguato, ma l'ha ucciso involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare». Quindi esplicite direttive per le città rifugio sono date nell'intero capitolo 35 dei Numeri. «Designerete delle città che siano per voi delle città rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso involontariamente. Ora che i figli di Israele sono nella terra promessa e a ogni tribù è stata assegnata la sua parte di terra, il Signore parla a Giosuè riguardo alla destinazione di alcune città a diventare città rifugio. I versetti 2 e 3 di Giosuè, capitolo 20, dicono così. «Stabilite le città di rifugio, delle quali vi parlai per mezzo di Mosè, affinché l'omicida che avrà ucciso qualcuno senza averne l'intenzione possa mettersi al sicuro. Esse vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. Se un uomo uccide un altro, si potranno avere due situazioni diverse. Potrà essere o un omicidio colposo, se cioè l'uccisione di un altro uomo avverrà accidentalmente, oppure sarà un assassinio premeditato. In Israele un assassino doveva morire per lapidazione. Se uno uccideva un altro senza intenzione, senza premeditazione, gli era assicurata protezione. C'è un esempio dato nelle scritture di due uomini in un bosco che stavano tagliando un albero. La lama della scure si sfilò dal manico e colpì uno dei due uomini e l'uccise. Supponete che il fratello dell'uomo ucciso dicesse «So che quell'uomo lo ha fatto apposta, lo ucciderò». L'uccisore non avrebbe avuto speranza se non ci fosse stata una città rifugio. Così, all'uomo che si era reso responsabile della morte, sarebbe stata data la possibilità di scappare in una città rifugio. L'accoglienza in queste città doveva seguire certe regole, che leggeremo proprio domani nel libro di Giosuè, al capitolo 20. Ma il tempo a mia disposizione anche per oggi è terminato, quindi per saperne di più riguardo a queste città di rifugio vi do appuntamento a domani sera, quindi al solito orario noi ci risentiremo. Intanto ti auguro un buon riposo e quindi a presto, a domani.